Mike Pompeo in Israele, in vino Veritas. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Mike Pompeo on a farewell tour of Israel, visiting the Golan Heights and a settlement in the West Bank.
You can't deny that this is a part of Israel, a central part of Israel.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
I hear a sound of victory.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova puntata, l'ultima della settimana, di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono sempre Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, quest'oggi in regia Gianmarco Ferronato. 349-238-6666 è il numero per sms e whatsapp, domande e commenti. Siamo sui social, Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Ieri si è svolta una missione importantissima e di grande valenza simbolica. Mike Pompeo, segretario di Stato, ha visitato le alture del Golan. Questo è Israele, ha detto, il che ha causato un po' di mal di pancia a Bashar al-Assad. Non solo, poi ha detto che consentirà alle produzioni delle colonie di fregiarsi del marchio Made in Israel, per poi finire nella colonia di Psagot, visitando una produzione, una casa vinicola appunto israeliana, e celebrando appunto la qualità di quel vino. E sostanzialmente potremmo dire, se fossimo un'altra trasmissione, che quella missione è finita a tarallucci e vino, e se non fosse uno scherzo, e non lo è, ve lo assicuro, quel vino si chiama Pompeo. Ma con quali conseguenze, facezze a parte, per la questione israelo-palestinese, e anche, volendo, allargando lo spettro della nostra indagine sull'Iran, cosa accadrà con il cambio di amministrazione statunitense? La questione israelo-palestinese rimane la grande chiave di volta del Medio Oriente, e di questo che parleremo. 349-238-6666, noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta nel Regno Unito, perché il primo ministro britannico Boris Johnson ha lanciato questa settimana due iniziative, la prima sul fronte della difesa, la seconda sulla lotta al cambiamento climatico. Entrambe queste due iniziative, secondo analisti e commentatori, mandano un chiaro messaggio all'amministrazione Biden per segnalare che cosa? Beh, che Johnson è pronto a lavorare a fianco del successore di Trump. Una piccola premessa: complice Brexit e complice la ormai quasi certa dipartita di Donald Trump dalla Casa Bianca, il governo di Johnson si trova senza una serie di sponde sulle quali poteva giocare prima, e quindi il rischio di un isolamento a livello internazionale. Parliamo delle due scelte. Innanzitutto, il nuovo piano di spese che è stato tracciato da Johnson porterà la spesa militare oltre la soglia del 2,2% del PIL britannico, mentre la nuova norma per l'economia verde prevede l'interruzione dei veicoli benzina e diesel su tutto il territorio britannico entro 10 anni, quindi si parla del 2030. Si tratta di segnali inviati all'amministrazione Biden: ci siamo e vogliamo lavorare con voi, ha dichiarato al New York Times l'analista Karin von Hippel, direttrice del think tank RUCI, Royal United Services Institute. Molto spesso i loro analisti sono ospiti qui a questi microfoni. E poi negli Stati Uniti, mentre si attende il riconteggio definitivo e la certificazione della vittoria democratica in Georgia, i rappresentanti repubblicani dello stato del Michigan si trovano oggi alla Casa Bianca su invito del presidente Trump. Per Trump e il suo staff, il Michigan è diventato a questo punto lo stato più importante nel tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni e tagliare così la strada per la Casa Bianca al presidente eletto Joe Biden. Secondo quanto si apprende dallo staff e dai media americani, quella di Trump è sostanzialmente una corsa contro il tempo. Lunedì il Michigan certificherà i risultati delle elezioni, ma Trump sta adottando quella controversa interpretazione delle norme secondo la quale, senza la certificazione dello Stato, la presidenza potrebbe nominare grandi elettori pro Trump in alcuni stati chiave, che sosterrebbero poi Trump nella data fatidica del 14 dicembre prossimo, che sarà quella che sancirà la vittoria definitiva del prossimo presidente statunitense. Il processo è particolarmente macchinoso, vi assicuro non siete i soli magari ogni tanto a rovellarvi o a grattarvi il capo. La maggior parte degli analisti e dei giuristi consultati dai media americani di tutte le tendenze, sia democratici che repubblicani, sostengono che questa strategia non abbia una vera base legale, ma staremo a vedere. E poi l'ultimo dossier ci porta in Africa, in particolare alla zona dei Grandi Laghi, in Uganda, un paese che nominiamo ogni tanto quando vi raccontiamo delle incursioni del gruppo ribelle nel nord della Repubblica Democratica del Congo, ADF Nalu, una milizia islamista sostenuta, pare, anche indirettamente sotto traccia dal governo ugandese, ma questa volta dobbiamo andare in casa proprio di Museveni. Perché? Perché è stato arrestato e poi liberato oggi su cauzione per l'ennesima volta. Noi, sapete, siamo in onda nella versione estiva da parecchi anni, non ricordo quante volte ho dato la notizia dell'arresto di chi? Beh, di Bobi Wine, è un cantante ugandese, fiero oppositore del regime di Museveni, si è candidato alla presidenza e non voglio esagerare con espressioni prosaiche, ma sostanzialmente una settimana sì, una settimana no, viene arrestato dalle forze di sicurezza ugandesi, molto spesso in diretta, perché Bobi Wine è molto attivo sui social e non manca di sparare su Twitter, appunto mentre avvengono gli arresti, quelle controverse operazioni della polizia. Vi daremo notizie ovviamente su quello che accadrà e sta accadendo in Uganda, perché secondo gli ultimi dati rilasciati proprio dalla polizia ugandese sono 37 le persone morte negli scontri proprio tra polizia e i sostenitori di Wine che ne chiedono il rilascio. È una storia interessante quella, è una figura di una pop star che a un certo punto assurge agli allori e agli onori, a questo punto anche agli oneri della politica, e staremo a vedere se riuscirà a contendere le prossime presidenziali proprio a Museveni. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666, questi erano i nostri dossier internazionali, sono fatti, spunti, piccole notizie che diventeranno approfondimenti qui a Nessun Luogo e Lontano, ma adesso però andiamo dritti al cuore della puntata di quest'oggi, la copertina firmata da Valentina Ternullo e Gianmarco Ferronato.
Ever since Harry Truman first recognized Israel,
fin da quando Harry Truman riconobbe lo Stato di Israele, ogni presidente americano, democratico o repubblicano, ha lavorato alla pace tra Israele e i suoi vicini. Il lavoro di tutti coloro che ci hanno preceduto oggi sfocia in questo momento storico.
The United States would support a two-state solution if agreed to by both sides.
Gli Stati Uniti sosterranno la soluzione a due stati se voluta da entrambe le parti.
Urging the federal government to relocate the American embassy to Jerusalem.
Oggi gli Stati Uniti spostano l'ambasciata a Gerusalemme.
And to recognize that city is Israel's capital.
E riconoscono questa città come la capitale di Israele.
The Trump administration is reversing the Obama administration's approach towards Israeli settlements.
L'amministrazione Trump sovverte l'approccio all'amministrazione Obama verso gli insediamenti israeliani.
We want an agreement that is a great deal for the Israelis and a great deal for the Palestinians.
Vogliamo un accordo che sia buono per gli israeliani e per i palestinesi.
In the spirit of peace and cooperation, both leaders also agree that Bahrain will.
In questo periodo di cooperazione, i due leader del Bahrain e di Israele
fully normalize its diplomatic relations with Israel.
Sono d'accordo affinché il Bahrain normalizzi la sua relazione diplomatica con Israele.
You can't deny that this is a part of Israel, a central part of Israel.
Non si può negare che questa sia una parte di Israele.
E così nei nostri abituali 90 secondi abbiamo provato a ricapitolare quelli che sono stati gli ultimi mesi, l'ultimo anno e mezzo di relazioni tra l'amministrazione Trump e lo Stato di Israele. Il piano di pace per il Medio Oriente, vera spina nel fianco per la controparte palestinese, e poi quel piano di normalizzazione con molti dei paesi arabi del Golfo, qualcosa di storico che non era mai avvenuto. E in qualche modo la visita di Mike Pompeo va a suggellare questo percorso in cui Donald Trump ha rinsaldato i rapporti di amicizia e di relazione a tutti i livelli con Israele, e adesso dovrà passare la palla molto ragionevolmente a Joe Biden, e un po' tutti si interrogano su quello che potrà essere il futuro, non soltanto delle relazioni di Israele con gli Stati Uniti, ma anche degli altri attori che sono toccati da questo rapporto, in primis i palestinesi evidentemente, ma poi anche le relazioni con l'Iran. Nei titoli, o meglio nella presentazione del tema di quest'oggi, facevo riferimento a due visite, o meglio la visita è stata una, i luoghi visitati più di uno, innanzitutto le alture del Golan, dove Mike Pompeo ha detto attenzione, questa è Israele, i fatti risalgono al 1967 con la guerra contro quella coalizione di paesi arabi, c'era la Siria, le alture vengono sottratte alla Siria, alture che sono strategiche, importantissime per il controllo di quella regione, sono una zona che ancora non lascia totalmente spazio al deserto ed è a metà via, diciamo, tra un ambiente totalmente mediterraneo e quello invece più desertico che si trova viaggiando verso est. Detto ciò, sono fondamentali. E poi quella visita altamente simbolica nella colonia, nel settlement, per dirla all'inglese, israeliano, Psagot, dove c'è una fiorente industria vinicola, nel senso che i coloni sono dediti, fra le altre attività commerciali, appunto a coltivare la vite e a produrre questo vino. Non era una facezia quella a cui facevo riferimento all'inizio, c'è proprio un vino che è un mix di Cabernet Sauvignon e Shiraz, se non erro, che è stato proprio dedicato a Mike Pompeo. I cultori, i più raffinati sommelier, dicono che non è un granché, però fatto sta che è simbolo di che cosa? Anche di quella guerra tutta commerciale per cui i prodotti che arrivano dagli insediamenti israeliani in molte parti del mondo non possono fregiarsi del marchio Made in Israel, perché tecnicamente sarebbero in territorio palestinese. Ebbene, Mike Pompeo ha detto sì, lo potete fare, quindi quel vino sarà commercializzato negli Stati Uniti, in particolare il vino Pompeo, con l'etichetta Made in Israel. Questo naturalmente è il folklore, ma che cosa significa una visita? Il più alto rango statunitense che va a visitare il Golan è anche un insediamento israeliano, non era mai accaduto. Cosa significa per i coloni israeliani? Cosa significa per i palestinesi? Abbiamo raggiunto Oded Revivi, presidente dell'associazione Yesha, sono sostanzialmente quell'associazione che raccoglie tutti i coloni israeliani, il quale ci riassume in pochi secondi la sua reazione rispetto alla visita di Mike Pompeo. Sentite.
Penso ci sia stata un po' di confusione intorno alla visita di Mr. Pompeo, perché parte della visita era privata e parte era pubblica. Ma le dichiarazioni che ha reso a fine giornata riportano a quello che l'amministrazione Trump ha cercato di fare per tutto il tempo del mandato, ossia provare a farla finita con la discriminazione nei confronti di Israele, della Giudea e della Samaria, e ad affermare che gli insediamenti non sono un ostacolo alla pace. Penso che questo fosse l'obiettivo principale della visita di ieri.
Questo è il punto di vista dei coloni israeliani, in particolare con la voce di Oded Revivi, presidente dell'associazione Yesha. È chiaro che aver visitato quella colonia e addirittura aver stappato il vino che reca il proprio nome è altamente simbolico, ma è simbolico della postura dell'amministrazione americana. Adesso vedremo quando e come cambierà, quando lo sappiamo, diciamo come, quello è rilevante, e come cambierà la postura americana rispetto anche agli insediamenti delle colonie. E così come è importante la postura americana rispetto alla commercializzazione dei prodotti. Non è un caso che in un tweet Mike Pompeo abbia stigmatizzato l'atteggiamento europeo rispetto proprio alla marchiatura dei prodotti, lo ripeto, fatti da coloni israeliani in territorio palestinese. Continuiamo con la voce e il racconto e il punto di vista di Oded Revivi. Che cosa ne pensa lui della dichiarazione di Pompeo secondo la quale qualsiasi atto di boicottaggio nei confronti dei prodotti provenienti dagli insediamenti equivale a che cosa? Beh, a un atto di antisemitismo, sentite.
Penso che questa dichiarazione provenga da un punto di vista che abbiamo già appurato. Le organizzazioni per il boicottaggio non sono davvero riuscite a ottenere quello che voleva. Anzi, forse hanno ottenuto un risultato opposto alle loro aspettative. Se esaminiamo quello che c'è dietro queste iniziative, spesso scopriamo che non è davvero il benessere dei palestinesi. Si tratta invece di attacchi contro gli ebrei e accuse di stampo antisemita, prive di qualsiasi fondamento nella realtà e sul territorio. L'attuale amministrazione americana ha cercato di combattere contro questo tipo di accuse e credo che fosse questo il tipo di messaggio che Mr. Pompeo voleva inviare durante la sua visita in Israele.
E avete sentito ancora una volta la voce di Oded Rivivi. Andiamo dalla controparte, per così dire. Abbiamo raggiunto a Ramallah, proprio a pochi chilometri da Psagot, quella colonia israeliana dove si produce quel buon vino, secondo alcuni, appunto il vino Pompeo. Abbiamo raggiunto a Ramallah, pochi chilometri da quella colonia, Hamada Jaber, un analista politico palestinese. Lo abbiamo già ospitato, forse lo ricorderete. È uno di quegli analisti palestinesi, in verità non sono tantissimi, che hanno totalmente abbandonato quella che è la Two State Solution. Dicono, alla fine noi viviamo già in uno stato unico, e quindi propone una terza via, diciamo, per la risoluzione del conflitto. A lui Antonio Talia ha chiesto un'opinione sul fatto che, secondo Mike Pompeo, qualsiasi atto di boicottaggio di prodotti israeliani equivale immediatamente ad antisemitismo. Scusate, che cosa significa? Sentite Hamada Jaber.
Beh, prima di tutto mi pare che l'amministrazione Trump stia cercando di imporsi sul terreno coi fatti. Dato che probabilmente non continuerà a governare dopo gennaio, sta cercando di imporsi sul terreno a favore di Israele e di rendere quasi impossibile un cambiamento di politica per il prossimo presidente. In questi 4 anni in cui la presidenza Trump ha di fatto distrutto un accordo pacifico del problema e ha eliminato l'idea di adottare la cosiddetta soluzione a uno Stato, l'Europa non ha avuto l'abilità di sostituire gli Stati Uniti nel processo di pace. Inoltre, alcune nazioni europee sono anche contente di imporre questo tipo di soluzione ai palestinesi, anche perché i palestinesi in questo periodo sono molto deboli. La Palestina è debole perché la sua leadership è debole. Si tratta di una leadership la cui legittimità non deriva dalla gente. L'unica investitura dell'attuale leadership palestinese deriva dalla comunità internazionale, specialmente l'Europa. Quindi, tutte queste situazioni stanno contribuendo a elidere ulteriormente i diritti dei palestinesi. Ed ecco perché Pompeo ha lo spazio necessario per attaccare l'Europa sulla questione del boicottaggio ai prodotti degli insediamenti. Perché è l'Europa che di fatto ha concesso questo spazio all'attuale amministrazione degli Stati Uniti.
Le parole di Hamada Jaber, analista politico palestinese, ci ha parlato da Ramallah, proprio a pochi chilometri da dove alcune ore fa si è consumato quel pranzo, quell'occasione rituale nella quale Mike Pompeo, un po' visita di Stato, un po' visita privata, si è fatto omaggiare appunto di una bottiglia di questo mélange, di questo mix di vino appunto a lui intitolato. C'è qualche ascoltatore che scrive: il vino del Golan è buonissimo, ma qua siamo vicino a Ramallah, e attenzione adesso non voglio trasformare il programma in qualcos'altro, in un viaggio di enogastronomia. Qualcun altro con, immagino, una velata critica dice: raccontatelo come si insediano i coloni israeliani con le armi, coi cecchini, chiudendo strade e territori ai palestinesi, esecrabile. Abbiamo spesso raccontato di come sia molto spesso violenta questa penetrazione da parte delle colonie. Io stesso ho raccontato la mia esperienza durata parecchie settimane a Hebron, dove l'intera città antica sostanzialmente è stata, la città vecchia è stata chiusa. Per ogni israeliano, non ricordo esattamente ogni colonna israeliana, comunque ci sono tot militari, le scuole vengono traslocate, delle scuole vere e proprie, si vive dentro la sorta di compound, i centri commerciali sono riservati esclusivamente agli israeliani. Giustissimo fa riferimento alla chiusura delle strade, questo crea enormi problemi alla popolazione palestinese. Ho visto ragazzi di 15 anni portare bombole del gas da 50 kg sulle spalle perché non potevano attraversare delle zone, ma questa è tutta un'altra storia, per ribadire che da parte nostra non c'è assolutamente volontà di omettere una parte della storia. Ma quest'oggi la notizia è quella: un segretario di Stato in chiusura di mandato va in Israele, dice 2 cose. La prima, il Golan è assolutamente territorio israeliano. La seconda, attenzione, ed è una legittimazione verso le colonie israeliane, questi prodotti sono made in Israel a tutti gli effetti, quasi fosse una coda del piano di pace del Medio Oriente voluto da Donald Trump e del piano di Abramo. Allora andiamo da chi segue queste vicende da parecchio tempo, consumando un po' la voce, un po' la penna, un po' gli scarponi. Nello del Gatto, reporter di Agi. Buongiorno Nello, ben ritrovato.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere con noi. Senti, la prima domanda, com'è il vino Pompeo? Se sei riuscito a assaggiarlo, è troppo fresco, diciamo, come è andata?
No, guarda, io bevo solamente il vino di Pompei, che preferisco ovviamente il vino campano delle mie zone, più questo. È vero che in Golan, sì, in altri posti c'è un buon vino. Ieri, per esempio, sono andato qui vicino in un'abbazia dei trappisti, dove fanno un vino. Ma devo dire che sembra non dare la pena a bello.
È inutile.
Non immagino neanche questo Pompeo sia così.
Va bene, allora lasciamo stare questo paragone inusitato e anche irrituale per il nostro programma tra il vino di Pompei e quello, il vino Pompeo. Andiamo alle cose serie, che sono: come l'hanno presa gli israeliani questa visita? In parte abbiamo fatto sentire quello che è il plauso evidentemente del capo dei coloni, però avere un segretario di Stato che a fine mandato arriva e fa dichiarazioni così forti, come dire, l'anatra zoppa sostanzialmente, no? Per usare un'espressione americana. E gli israeliani che dicono?
No, esattamente così. In verità gli israeliani sono un po' fregati della cosa, nel senso che qui dobbiamo capire che in questo momento c'è la questione del Covid, ovviamente. In più continuano le proteste ogni sabato, ininterrottamente ormai da diversi mesi, contro Netanyahu, quindi diciamo che questa visita di Pompeo è passata un po' in secondo piano, se non fosse per il fatto che è coincisa anche con la visita del ministro degli esteri del Bahrain, che è arrivato insieme, hanno fatto la prima visita ufficiale.
E questo in omaggio, perdonami, ti interrompo Nello, complice il fatto che la linea non ci sta soccorrendo, e magari riusciamo a richiamarti, tra poco lancio la borsa. Hai fatto benissimo a ricordare, perché quel allacciamento di rapporti con il Bahrain e in particolare la visita del ministro degli esteri quasi quasi poteva offuscare la nostra prima pagina, quella relativa appunto alla visita di Mike Pompeo. Come potete immaginare, come state ascoltando, gentili ascoltatrici e ascoltatori, in gioco c'è tantissimo, è il ridisegno sostanzialmente degli equilibri in Medio Oriente, e la chiave di volta qual è? È ovviamente ancora una volta quel incredibile territorio che è quello di Israele e Palestina. Andiamo a sentire come vanno le borse in questi concitatissimi giorni, e poi la seconda pagina di Nessun Luogo.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Nora el Nora, Nezar de Gemora, Shuri el Aimalki. Dodi refana feshini, sefa leveta gemalki, leveta gemalki. Nora el Nora, Nora el Nora, Nezar de Gemora.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questo viaggio, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Proviamo a tirare le somme della simbolica, significativa, importantissima visita di Mike Pompeo, segretario di Stato americano, ma aggiungiamo un po' di tasselli, perché alcuni ascoltatori giustamente ricordano che Netanyahu ha chiamato Biden, e Nello Del Gatto in diretta da Gerusalemme ci ricordava che mentre forse eravamo tutti attirati dal stappare di bottiglie da parte di Mike Pompeo e il fatto di rivendicare come territorio israeliano le alture del Golan prese da Israele durante la guerra dei sei giorni, era il 1967, nel frattempo il Bahrain si dava da fare per omaggiare gli accordi di Abramo con la visita del ministro degli esteri. Vediamo se Nello la linea ci soccorre meglio in questo momento.
Sì, è proprio così. La questione è molto semplice. Netanyahu è riuscito in questa operazione internazionale, ovviamente col cappello degli Stati Uniti, e sarà secondo me questo il punto dal quale si partirà. Perché se vedo che Biden potrà cambiare la politica internazionale degli Stati Uniti, soprattutto verso il Medio Oriente, quindi credo che ci sarà sicuramente uno stop a quello che era il piano di pace di Trump, non credo che invece si porrà un fermo a quelli che sono gli accordi di Abramo e la possibilità che altri paesi arabi stringano accordi con Israele.
Sì.
Come pure la questione dei settlements, come dicevi giustamente tu prima, è molto probabile, perché Barack Obama li dichiarò illegali, fece di tutto per dichiararli illegali.
Sì.
Biden ha sempre avuto una posizione un po' più moderata su questa cosa, però non è mai stato d'accordo, quindi probabilmente toglieranno, diciamo, l'appoggio. La visita di Trump ha voluto, di Pompeo ha voluto praticamente simboleggiare la possibilità di Pompeo di candidarsi alle elezioni del 2024, insomma,
sì,
mi sembra quasi chiaro che qui sia venuto a fare campagna elettorale. Dopotutto questo è, lui è un evangelico, questo sì. È una base elettorale importante, quella degli ebrei, per cui insomma mi sembra abbastanza chiara la situazione.
Non c'è dubbio, e peraltro a rivedere le immagini di questa visita, Anello, anche la postura di Mike Pompeo era, come dire, non voglio dire presidenziale, per carità, diciamo da candidato, su quello non c'è dubbio, era molto sicuro di sé, ha parlato con grande chiarezza, quasi da leader. Insomma, adesso non vogliamo mettere il carro innanzi ai buoi, però come l'impressione, così rispondo ad alcuni ascoltatori, che Pompeo giocherà un ruolo sul fronte repubblicano da qui alle prossime elezioni. Alcuni ascoltatori dicono non c'è dubbio che Biden, che Trump in uscita voglia rompere le uova nel paniere a Biden, e tra l'altro, secondo loro, secondo alcuni ascoltatori, la visita di Pompeo è proprio questo, cioè creare un po' di gangli difficili da sciogliere per Biden. Un aspetto può essere questo, però lo abbiamo già ribadito. Tanti analisti, tanti osservatori ormai concordano su una cosa, che quando Trump uscirà di scena, non uscirà di scena. Sarà comunque un punto di riferimento per i repubblicani. Con quale ruolo? Questo rimane un grandissimo punto di domanda. Quindi, anche se Trump fosse finito, il trumpismo non è affatto finito. Nello Delgato, in diretta da Gerusalemme, reporter di AGI, agenzia giornalistica Italia. Che voci invece sull'Iran? Stavo sfogliando Arez, che dava molto, molto spazio a quell'operazione sotto traccia che è stata compiuta dagli agenti del Mossad a Teheran, eliminato il numero 2 di Al-Qaeda. Come viene trattata la questione iraniana in questi mesi? Si ha paura perché Biden potrebbe rientrare nell'accordo nucleare. A quel punto l'Iran non è più il male assoluto. Israele come la prenderebbe?
Beh, Israele sicuramente non la prenderebbe bene, anche se però dobbiamo considerare che Israele ormai ha una coalizione di amici che sono ex amici dell'Iran, possiamo dire, perché a questo punto con l'alleanza di Abramo, con gli accordi di Abramo e con tutti i paesi che si stanno sottoscrivendo, è chiaro che l'Iran è sempre più isolato. Anzi, secondo qualche analista, e io penso che non sia sbagliata la visione, questo isolamento dell'Iran possa aiutare non solo Biden a rientrare nella faccenda, ma addirittura a imporre delle condizioni per le quali alle quali l'Iran non può rinunciare. Per cui sarà una questione di vittoria per tutti a questo punto. Sì, come pure sulla questione della capitale, sicuramente Biden non riporterà l'ambasciata americana a Tel Aviv, ma riaprirà il consolato qui a Gerusalemme, che parla con i palestinesi, e questa è certamente una buona cosa, perché in questo momento di tutto abbiamo bisogno, ma forse che manchi il dialogo. Diceva bene Ahmed da Ramallah, insomma, il problema sono i leader politici.
E ci torneremo tra pochissimo, perché Jabar ci ha parlato anche della ormai endemica fragilità della leadership palestinese. Intanto ringrazio tantissimo Nello Delgatto, reporter di Agenzia Giornalistica Italia da Gerusalemme. Nello, buona giornata, buon lavoro, mi raccomando, non stappare la bottiglia di vino Pompeo, sia mai.
Lacrima Cristi.
Allora, proseguiamo in questo viaggio. Come giustamente qualche ascoltatore faceva notare, quella telefonata di Bibi Netanyahu a Joe Biden è stata evidentemente importante. Vi faccio sentire la voce di David Asoni, editorialista del Jerusalem Post, che ci va a fotografare come saranno i rapporti Stati Uniti-Israele con la futura presidenza Biden, se, mi segnalano alcuni ascoltatori con grande precisione, certo, se Biden diventerà presidente, chiaramente.
So at the very core of it, I expect the Biden presidency, the Biden administration.
All'essenza della questione, mi aspetto che l'amministrazione Biden manterrà le linee fondamentali dei rapporti molto stretti tra Israele e gli Stati Uniti. Questo avverrà per diverse ragioni. Prima di tutto perché Biden ha una lunga storia di sostegno a Israele. La vicepresidente eletta Kamala Harris ha rilasciato nel corso degli anni varie dichiarazioni di vicinanza a Israele. Ma la ragione principale è che la relazione tra Israele e gli Stati Uniti nasce da interessi condivisi. Negli Stati Uniti il sostegno a Israele è bipartisan e si fonda sulla sicurezza, sul commercio, tutte questioni che hanno un'importanza differente nel dibattito politico interno statunitense. Certo, nel corso dei decenni questo rapporto ha attraversato fasi complicate. Penso alle tensioni agli inizi degli anni 90 tra l'amministrazione di George Bush padre e il governo di Yitzhak Shamir. E durante l'amministrazione Obama c'è stato uno scontro molto duro tra la presidenza americana e il governo israeliano a causa degli accordi sul nucleare iraniano. Ma allo stesso tempo, anche durante l'amministrazione Obama, il sostegno economico fornito a Israele per la sicurezza è comunque aumentato. L'amministrazione Trump ha adottato un approccio da business ai negoziati per la pace in Medio Oriente e si può dire di tutto di Trump in altri settori, ma questo è stato un cambiamento per l'area. Di sicuro, con Obama c'è stata molta tensione e rimangono delle domande perché Biden era il vicepresidente di Obama.
Tension and the question is raised about Biden because Biden was Obama's vice president.
La voce di David Asoni, editorialista del Jerusalem Post, è un attento osservatore di tutto ciò che accade all'interno dei confini israeliani e non solo. Ed è incredibile, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, come vi stiamo in maniera molto circoscritta raccontando quello che sta accadendo in seno ai confini israeliani e più allargando a quelli palestinesi, ma in realtà ha un riflesso incredibilmente forte su quella che è invece la politica statunitense e ancora una volta grandangolando, perdonate il termine, appena coniato, ancora di più su quelli che saranno gli equilibri mondiali. 349-238-6666. Non pensate che un futuro Pompeo presidente potrebbe essere o diventare una marionetta nelle mani di Trump, così scrive Ermanno. E poi a decidere la politica di Biden nel Golfo non saranno le questioni ambientali. Se dovesse limitare seriamente il fracking, che negli Stati Uniti insomma è diventata da parecchio la nuova frontiera dell'estrazione petrolifera, tornerà dipendente dal petrolio saudita. Allora addio normalizzazione con l'Iran. E questa è una domanda molto molto interessante sull'eventuale, come dire, essere marionetta da parte di un futuro, è tutta fantapolitica evidentemente al momento, Mike Pompeo, succube di Donald Trump, non ce lo vedo tantissimo per il fatto che Mike Pompeo è uno che fa, che viaggia, che ha una carriera politica, ha una struttura a spalle grosse e non soltanto in senso stretto, lo vedo molto molto difficile. C'è qualcun altro che scrive invece che testualmente leggo: lei non ha capito che ora Trump avrà nel Partito Repubblicano il suo principale nemico e stavolta non la farà franca. È una lettura, ha ricevuto qualche, come dire, lancia di guerra da parte dei suoi stessi compagni di partito, ma io credo che goda di un tale consenso in larghissime fette della popolazione statunitense che i repubblicani stessi faranno fatica a lasciarsi scappare un cavallo come questo. Detto ciò, lasciamo le strade di Gerusalemme, della Cisgiordania, andiamo su quelle italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano.
Nessun luogo è lontano. I have to go back.
L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, l'ultima tappa di questo nostro viaggio che viene siglato da Gianmarco Ferronato con gli Orphaned Land, così risponde un'ascoltatrice che ci rimprovera di non aver utilizzato come colonna sonora per esempio qualche motivo rap o rock palestinese. Abbiamo proprio coscientemente scelto questa band israeliana, ve l'ho citata già altre volte, perché è una band che miscela varie sonorità, tra cui il metal, sapete quanto ci piace, e con buona pace di Gianmarco peraltro e non di altri registi, ma questo è un altro paio di maniche, perché sono particolarmente ecumenici, cantano in arabo, cantano in ebraico, cantano in inglese. La loro soluzione del conflitto israelo-palestinese, l'ho già citato altre volte citando il leader, il cantante che da un'altura guardava il territorio palestinese e diceva: ma perché non facciamo metal tutti insieme, così risolviamo così la questione. Ci sembrava un modo per, come dire, omaggiare gli spirali di pace che continuamente si vedono in quell'area. Sicuramente una delle spine nel fianco per le autorità palestinesi sono i continui insediamenti che non arretrano, anzi avanzano. Vi abbiamo fatto sentire la voce di Oded Revivi, presidente dell'associazione Yesha, che riunisce proprio tutti i coloni israeliani. Qual è il timore dei coloni israeliani? Che dopo queste grandi aperture da parte di Mike Pompeo nella sua visita, l'amministrazione Biden potrebbe in qualche modo cambiare rotta. Quale sarà l'atteggiamento? Sentite Oded Revivi.
It is still
Non è ancora chiaro da quale parte si vorrà schierare l'amministrazione Biden. Tutti sappiamo che Biden è stato il vicepresidente di Obama. E sappiamo anche che tipo di politica il presidente Obama ha cercato di attuare. Ma nel complesso, se guardiamo ai suoi 8 anni di presidenza, penso che sia corretto dire che Obama non è davvero riuscito a fare quel passo in avanti verso la pace che tutti cerchiamo. Il presidente Trump, invece, è arrivato con un approccio nuovo e ha spinto per una nuova iniziativa, e che piaccia o meno, che si sostenga Trump o meno, che si sia votato per Trump o no, dopo 4 anni il Medio Oriente appare diverso. Oggi ci sono più nazioni che si parlano tra loro, più paesi sono disponibili alla collaborazione l'uno con l'altro, e quello che suggerirei alla nuova amministrazione è di non annullare i risultati raggiunti dall'amministrazione precedente solo perché è stato fatto da questo o da quell'altro presidente. Suggerirei di guardare alla questione con un atteggiamento positivo e magari di fare ulteriori passi avanti nella direzione tracciata in precedenza per raggiungere davvero la pace in questa regione.
La voce di Oded Revivi, presidente dell'associazione che riunisce tutti i coloni israeliani. Avete sentito la sua opinione su Trump. Tra pochissimo ancora Hamada Jaber da Ramallah, la controparte palestinese, un analista politico e uno che si batte per uno stato di fatto, cioè la One State Solution, un unico stato, perché è quella la situazione che si è cristallizzata. E questo è un elemento da tenere molto, molto in considerazione. Tra poco vi farò sentire la sua voce. 349-238-6666, caro Musume, ci associo alla figura di Trump con l'immagine penosa di Giuliani, con la decadenza della tintura dei capelli che riga il viso, così Ferdinando da Bologna. Io, gentile Ferdinando, al di là di quella, come dire, sbavatura estetica, di grammatica anche, come dire, di presentazione, di narrativa, francamente ho fatto molta fatica invece a capire quelle che sono le accuse e la mossa giudiziaria a tutti gli effetti del team di Giuliani, ma d'altra parte io non ho studi legali, mi limito a quelli economici e anche pessimi, quindi francamente non mi permetto di dare un giudizio. Diciamo che andrei a relegare a quella goccia di sudore tinta un motivo, una nota di folklore, ecco, in qualche tabloid. Parliamo di cose serie perché stiamo parlando di Trump, ma il riflesso immediato arriva immediatamente appunto in Medio Oriente. Hamada Jaber vede qualche possibile cambiamento con l'amministrazione Biden, sentite.
L'impostazione dell'amministrazione Biden è simile a quella dell'amministrazione Obama. Ma il problema è che per 4 anni si è imposto coi fatti un certo status quo direttamente sul terreno. E sarà impossibile per la nuova amministrazione tornare indietro. Se Biden sarà davvero il presidente, ritengo che sarà impegnato almeno per i primi 2 o 3 anni a sistemare quello che Trump ha fatto, specialmente sul fronte interno americano. Quindi non penso che per Biden la questione palestinese sarà una priorità, specialmente ora che la leadership della Palestina dimostra tutta la sua debolezza.
Ed è molto critico verso la leadership palestinese Hamada Jaber. Infatti, a domanda precisa quali sono le ragioni profonde di questa debolezza, risponde proprio così.
Beh, prima di tutto, le ultime elezioni che abbiamo avuto in Palestina si sono tenute nel 2006. E da allora non c'è stata alcuna consultazione popolare. L'attuale presidente è stato eletto nel 2005, quindi è rimasto 15 anni al potere senza alcuna elezione ulteriore. Per questo, come dicevo, la sua unica legittimità deriva dalla comunità internazionale e in particolare dall'Europa. Perché? Perché l'Europa finanzia questa autorità palestinese che, secondo la mia opinione e agli occhi della maggioranza dei miei concittadini, non rappresenta più i palestinesi. Tutto quello che mantiene questa amministrazione è la loro sottrazione di fondi. E parliamo dei soldi di voi europei.
E non la manda a dire Hamada Jaber, segno che vi sono anche anticorpi contro quell'establishment della leadership palestinese così intriso di corruzione, di immobilismo, ha cristallizzato a tutti gli effetti, tanto quanto la leadership israeliana, una situazione che è molto molto dolorosa per entrambi i popoli. Così come dolorosamente, almeno dal mio punto di vista, vi devo annunciare che il tempo è finito, ma naturalmente noi torneremo domani, perché la nostra missione, la sapete, è raccontare, raccontare, raccontare. Il commiato naturalmente prevede tutti i ringraziamenti alla squadra di Nessun Luogo Lontano, a voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento è domani ore 10 col meglio di, e noi ci sentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.